Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
E in diretta c'è Emanuela Campanile. Buongiorno a tutti. Domani, mercoledì 30 giugno, decisione della Grande Camera della Corte Europea per i diritti umani intorno al ricorso presentato dall'Italia sulla precedente sentenza, sempre della Corte di Strasburgo, che a novembre del 2009 bandiva il crocifisso dalle aule scolastiche pubbliche italiane. In attesa dell'esito del giudizio, il tema è stato in diverse occasioni analizzato, ci sono stati numerosi dibattiti, a volte anche piuttosto accesi, ma sugli aspetti più tecnici di questa vicenda, tra l'altro partita dalla decisione di una madre, siamo in collegamento con Fausta Speranza del Radiogiornale delle 14, che per la nostra emittente ha seguito l'intero iter di quanto sta succedendo. Fausta, buongiorno, benvenuta.
Buongiorno a te Emanuela, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori.
Allora, dobbiamo andare indietro nel tempo, era il 3 novembre 2009.
Ecco, 3 novembre 2009, che cosa succedeva? Questa cittadina finlandese che era residente in Italia, che quindi mandava i bambini a scuola in Italia, ha ritenuto prima con gli organi competenti italiani di dover rivendicare...
Fausta, abbiamo qualche problema di linea, se gentilmente puoi spostarti perché perdiamo le parole forse anche più importanti. Allora, dicevi, allora, tutto parte da una cittadina...
finlandese, residente in Italia, mandava i figli a scuola e ha ritenuto di dover rivendicare tutto diritto a non avere il crocifisso in classe. Prima l'ho fatto con gli organi competenti in Italia, però è arrivata fino al Consiglio che ha bocciato la sua istanza. E che cosa ha fatto? Ha ricorso alla Corte Europea dicendo appunto che veniva leso questo suo diritto a un'educazione laica per i figli. La Corte Europea, bisogna dire che il 3 novembre ha accolto la sua istanza e ha riconosciuto questo presunto diritto. Chiaramente l'Italia, paese chiamato in causa perché tutto questo succedeva nella regione Veneto italiana, ha presentato un ricorso. Il principio giuridico del ricorso è che questa è materia che compete gli organi giudiziari italiani, che compete quindi lo Stato italiano, perché va a toccare il sentire più profondo e religioso, ma anche culturale, del popolo italiano. Quindi il ricorso dell'Italia è fatto in base a questo principio, che è una questione che deve essere lasciata al paese. E questo è anche la linea, diciamolo subito, dell'Unione Europea.
A questo punto non posso non chiederti se ci sono dei paesi all'interno dell'Unione Europea che stanno affiancando l'Italia.
Ecco, innanzitutto ricordiamo che la Corte Europea dei diritti dell'uomo fa capo al Consiglio d'Europa. Il Consiglio d'Europa è un organismo a 47 paesi, nato per tutelare i diritti umani, diverso, distinto dall'Unione Europea, che invece è un organismo economico, politico, di unione tra Stati. Quindi, detto questo, diciamo che però l'Unione Europea si è sentita investita di questo caso. Ora, la posizione presa a livello di istituzioni non è stata raggiunta, si è pronunciato il Parlamento europeo, ma non le tre istituzioni, Parlamento, Commissione, in maniera formale in quanto Unione Europea. E questo perché molti Stati erano favorevoli a una presa di posizione così a livello istituzionale accanto all'Italia, però si sono opposte Francia e Germania, quindi non c'è stata l'unanimità all'interno dell'Unione Europea per dire siamo con l'Italia su questo caso specifico. Però 10 paesi formalmente e altri 4 hanno espresso, quindi in tutto 14 paesi hanno espresso pieno appoggio alla linea dell'Italia su questo caso qua. E però dobbiamo dire che al di là della presa di posizione su questo singolo caso, in Unione Europea vige il principio che si chiama di sussidiarietà, adesso cerchiamo di spiegarlo, sì, in base al quale questioni come quelle dei simboli religiosi sono lasciate ai singoli stati. Ora, il principio di sussidiarietà dice questo: quando all'interno dell'Unione Europea, 27 paesi, si può legiferare in maniera comune, lo si fa a 27. Quando questo su alcune materie non si riesce, lo si fa a livello di singolo Stato. Poi addirittura l'Unione Europea prevede anche a livello di singola regione, laddove per esempio i Land in Germania o comunque le regioni d'Italia hanno un certo statuto. Quindi i simboli religiosi fino ad ora sono rientrati nella competenza del singolo Stato membro, quindi l'Unione Europea non ha, diciamo così, una normativa sua, e la linea di tendenza è quella di lasciare al singolo Stato membro.
Quindi che tipo di sentenza sarà quella di domani?
Allora, la sentenza di domani sarà di una corte che fa capo ad un organismo che riunisce gli stati per difendere i diritti umani. Quindi non è un organismo a livello politico, cioè è politico perché ha una sua assemblea parlamentare che chiaramente è formata dai rappresentanti di questi 47 paesi, ma non ha valore direttamente di normativa, di legge sui singoli stati, no? Ora, però è un principio di giurisprudenza, quindi che la Corte riconosca questo presunto diritto alla laicità dell'educazione, quindi della presenza nelle classi del crocifisso, come dire, potrebbe fare giurisprudenza, quindi altri casi dei ricorsi simili potrebbero venire accolti, essere accolti dalla Corte. Quindi
il famoso precedente, creerebbe un precedente.
Esatto, farebbe giurisprudenza, sì, perché quella che è una sentenza di primo grado, se viene confermata in secondo grado, poi fa giurisprudenza. Noi sappiamo che un conto è fare giurisprudenza, che significa fare l'interpretazione delle leggi, è un conto fare le leggi, non cambierebbe nulla a livello di normative, anche perché, ripeto, l'Unione Europea ha le sue normative, giurisprudenza con la Corte europea, però certo che si apre tutto un varco anche di interpretazione di questo concetto di laicità, che diciamo subito la Chiesa non rifiuta affatto.
Ecco, cioè, specifichiamo.
Esatto, innanzitutto risaliamo a Gesù Cristo che ha insegnato: date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio, e quindi direi proprio che è stato il cristianesimo e Cristo stesso a dare l'input per la prima presenza di una distinzione tra cose laiche, appunto date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio. La Chiesa riconosce, lo ha più volte proprio dichiarato e sostenuto anche Benedetto XVI in molti discorsi, quella che è una laicità positiva, cioè una laicità che riconosce le cose di Cesare, le cose di Dio, ma che non si vuole fare legge. Qual è invece in questo caso, ossia un presunto diritto di un singolo a non avere il crocifisso in classe? Significherebbe che questa spinta ad una laicità estrema, che chiameremmo laicismo, si vuole imporre. E quindi il paradosso, tra l'altro, è che mentre si vuole vedere come invasiva la presenza di un crocifisso, si vuole imporre questo concetto laicista.
Io a questo punto ti interromperei solo per chiedere alla nostra regia di far ascoltare a chi ci sta seguendo ora l'intervista che tu hai realizzato al cardinale Juan Herranz, appunto su questo atteggiamento così estremo di una laicità che sembra voler essere imposta. Sentiamo.
Oggi bisogna stare attenti perché c'è una specie di totalitarismo, dittatura del relativismo, ha detto il Papa, totalitarismo agnostico e totalitarismo laicista, che vorrebbe ridurre la religione alla pura intimità, al foro della coscienza. Questo va non soltanto, diciamo, contro la dottrina della Chiesa, ma va anche contro la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, che c'ha un articolo, l'articolo 18, in cui si considera un diritto fondamentale della persona, un diritto nativo, il diritto alla libertà religiosa, il diritto a professare una religione nel foro interno e nel foro esterno.
Fausta, quindi un tema che non è strettamente religioso, come abbiamo capito dalle parole del cardinale, e hai avuto l'opportunità di intervistarlo durante una tavola rotonda molto interessante. E ti do il là poi perché abbiamo un altro ospite importante da presentare.
Sì, è senz'altro, questa tavola rotonda si è svolta nei giorni scorsi in attesa di questa sentenza. Si voleva così esaminare la posizione dell'Italia, fare un po' il punto tra giuristi, tra politici, tra uomini di chiesa. Io vorrei dirti, Manuela, che questo concetto di laicità che diventa un laicismo estremo è senz'altro caro il cardinale Herranz, che è stato presidente del Pontificio Consiglio per l'interpretazione dei testi legislativi in Vaticano, e quindi un fine giurista, l'ha espressa dal punto di vista della Chiesa. Però io voglio raccontare che 2 anni fa, in tempi non sospetti, all'interno del Parlamento europeo è stato avviato un working group. Dunque non è stato semplicemente un dibattito chiuso lì in quella giornata, una tavola rotonda, ma è stato inaugurato un gruppo di lavoro che continua, che si incontra ogni tanto, perché di fronte a tanti temi dei simboli religiosi, appunto del laicismo e e anche del ruolo di alcune religioni riconosciuto nella politica, eccetera. Di fronte a tutto questo, qualcuno ha sentito il bisogno di riflettere sul concetto di dignità dell'uomo e sul concetto basilare, dunque, da cui vengono tutti i diritti dell'uomo. E quindi è stato istituito questo working group. Ecco, io in quel working group 2 anni fa, in tempi non sospetti, ho sentito dire da un parlamentare britannico: non dobbiamo essere eccessivi nell'avere paura del ruolo della religione, diceva appunto questo parlamentare.
Lungimirante.
Sì, perché diceva: io sono ateo, però non ho paura e non ho problemi e non ho nessun fastidio a riconoscere che il concetto di dignità dell'uomo viene dal cristianesimo, perché il cristianesimo ha insegnato: siamo tutti fatti a immagine e somiglianza di Dio, e da lì viene la dignità di ogni persona, peccatori e non peccatori, bianchi o neri, orientali o occidentali. Questo ha insegnato il cristianesimo, e lui diceva: perché dobbiamo avere paura, certo, di riconoscere questo? Fa parte della nostra storia.
Che poi è un po' questa paura, sembra essere un po' il cuore di tutta questa vicenda, che poi si è un po' cristallizzata intorno al caso del crocifisso così definito. Io ringrazio davvero Fausta Speranza, grazie per essere stata con noi, per averci chiarito appunto quello che succederà domani, mercoledì di 30 giugno. Fausta, grazie per essere stata con noi, e apriamo la porta al nostro secondo ospite, il presidente di Umanesimo Cristiano, appunto, che ha organizzato questa tavola rotonda su valori e diritto, il caso del crocifisso. Sto parlando di Claudio Zucchelli. Presidente, benvenuto, buongiorno.
Buongiorno a lei.
Allora, tantissime le domande, facciamo un po' di ordine. Stiamo imparando fondamentalmente che gli aspetti del crocifisso non sono solo di tipo religioso e culturale, ma anche giuridico. Chi l'avrebbe mai detto?
Beh, certo, tutto nasce dalla Convenzione Europea dei Diritti Umani, che è una convenzione multilaterale firmata da 47 stati, che non ha nulla a che vedere con l'Unione Europea, bisogna chiarirlo. Cioè, la convenzione risponde al Consiglio d'Europa, del quale fanno parte molti stati che non fanno parte dell'Unione Europea, come ad esempio la Federazione Russa. Questa Convenzione Europea dei Diritti Umani ha cristallizzato in un testo che si vuole come di legge l'espressione di alcuni diritti fondamentali, e da lì ha preso sostanzialmente una vita autonoma, autoreferenziale, con una corte che è appunto la Corte Europea dei Diritti Umani, che ha sede a Strasburgo, che interpreta questo testo ormai svincolato e sganciata dalla realtà. dalla realtà effettiva della vita sociale e della identità dei popoli. È la tipica costruzione razional-costruttivista, come dicono i filosofi del diritto, cioè una legge che prende una vita autonoma e non si rende conto che la realtà è diversa, pretende di cambiare la realtà invece di prenderne atto. E questo è quello che è dovuto.
Se la Corte europea dovesse respingere il ricorso dell'Italia, secondo lei che cosa accadrà? Cioè, quali saranno eventualmente le conseguenze a livello europeo? Che cosa significherà? Fausta Speranza prima diceva può essere un precedente, ma anche dal punto di vista proprio dell'evoluzione del pensiero.
Guardi, la questione del crocifisso è molto importante per noi cattolici e cristiani. Però c'è una questione di fondo molto più importante, vale a dire la Corte pretende di sovrapporsi alla identità culturale dei popoli e quindi pretende di giudicare sulla base di un testo scritto astratto quelle che sono invece le intime convinzioni di un popolo che si basa sulle sue radici culturali. Quindi questa sentenza è molto importante, non solo nel campo religioso per mettere dei paletti avverso il divieto all'esposizione di simboli religiosi, ma è molto importante in generale, perché oggi il crocifisso è un simbolo religioso, domani può essere un'altra cosa. Due giorni fa la Corte infatti ha emesso una sentenza piuttosto ambigua che bisognerà studiare, ritenendo contrario ai diritti umani impedire il matrimonio fra persone dello stesso sesso. Quindi, come vede, ci si allarga andando a incidere sui sentimenti più intimi dell'identità di una nazione.
Quindi non c'è solo una battaglia perché lo spazio pubblico in qualche modo debba essere neutro, c'è qualcosa che va oltre, mi pare di capire.
Esatto, è una battaglia contro l'invasione di un certo modo di intendere il pubblico, cioè in questo caso il modo che è inteso dalla Corte, e quindi recuperare spazi di libertà dei popoli. Cioè questa convenzione ha raggiunto un effetto paradosso, la cosiddetta eterogenesi dei fini che si annida sempre nel legislatore, cioè voleva raggiungere il risultato di ampliare i diritti di libertà, di fatto raggiunge il risultato di conculcare la libertà identitaria dei popoli.
Quindi sono due piani che si vogliono sovrapporre quando in realtà trattano di cose completamente diverse. Si vuole un po' confondere le cose, uso un termine così duro per spaccare la mela a metà, però da quello che ho capito siamo su due parametri, su due realtà diverse.
Diverse, sì. Una è la realtà, il parametro razionale della legge scritta, cioè della convenzione. L'altro è il parametro della società aperta, della nazione, del popolo con la sua identità culturale. D'altro canto, il capo dello Stato, che è stato così cortese da inviare alla nostra tavola rotonda un lungo messaggio, in questo ha sottolineato un punto molto importante, vale a dire anche le convenzioni internazionali devono tener conto del principio della sussidiarietà. Sussidiarietà vuol dire che le autorità pubbliche si devono occupare delle cose che riguardano i cittadini a livello sempre più basso, cioè a livello sempre più vicino ai cittadini. E in questo modo il Capo dello Stato ha rivendicato il diritto di ciascuno Stato a regolare come ritiene opportuno tutti quegli aspetti che sono direttamente connessi alla identità culturale del popolo. Quindi il Capo dello Stato ha fatto un ragionamento giuridico utilizzando una categoria giuridica che è quella della sussidiarietà, e attraverso questa categoria giuridica ha rivendicato la competenza di ciascun Stato a realizzare la propria identità culturale.
Allora, che tipo di conclusione trarre? da tutto questo, anche perché lei è reduce, appunto, come ci spiegava, da questa tavola rotonda dove sono stati grandi confronti con grandi personaggi.
Sì, guardi, la conclusione è questa. Innanzitutto do una notizia che peraltro sia sulle agenzie: ben 3 giudici hanno, della Corte Europea, hanno comunicato di non essere disponibili a costituire questa Grand Chambre, che è una sorta di sezioni unite, tanto per intenderci, della Corte. Questo è molto indicativo, cioè vuol dire che c'è un'attenzione, una preoccupazione e forse anche qualche atteggiamento preconcetto all'interno della Corte. Quindi bisogna stare molto attenti, diciamo, vegliare su questa situazione. E la conclusione è che se la Corte dovesse respingere il ricorso italiano, e a questo punto anche la posizione di altri 13 paesi che hanno appoggiato l'Italia, di cui 10 si sono costituiti e 3 hanno inviato una lettera di intenti, beh, a questo punto, quando 14 paesi, Italia compresa, manifestano questo disagio nei confronti della Convenzione, evidentemente occorrerà riflettere politicamente molto approfonditamente sulla Convenzione stessa e sui suoi contenuti.
Dunque ci sarà ancora di cui parlare su questo tema che, ce lo ha spiegato benissimo il presidente Zucchelli, sembra anche un po', forse mi spingo oltre, confondere molti piani, cioè quello della libertà di un paese, quello della libertà del singolo.
Esatto.
Perché, voglio dire, ci sono paesi anche come la Russia, dove la tradizione ortodossa è maggioritaria, che vede comunque nel simbolo del crocifisso...
La Federazione Russa, mi scusi se lo interrompo, e la Federazione Russa è uno dei 10 paesi che si è costituito di fronte alla Corte con una memoria a sostegno dell'Italia.
Certo, quindi insomma queste sono cose da tenere presente, però è una domanda che devo assolutamente farle in chiusura. Secondo lei come mai questa tendenza a esaltare il principio che dovrebbe essere neutro della laicité alla francese, ma che poi in realtà, da quello che ci siamo detti, non è così neutro? Come mai questo guizzo così,
guardi,
a volte feroce?
Io lo vorrei interpretare in termini freudiani. Bisogna uccidere il padre per crescere.
Ecco.
Il razionalismo illuminista nato dalla rivoluzione francese non ha ancora conquistato tutti gli spazi e non si rende conto che se non ci fosse stato il messaggio di Cristo non ci sarebbe stata nemmeno liberté, égalité, fraternité. Perché liberté, égalité, fraternité, forse in aramaico, ma per la prima volta lo ha predicato Cristo, non certo Robespierre.
Grazie a Claudio Zucchelli, presidente di Umanesimo Cristiano.
Grazie a lei.
Grazie per aver partecipato alla nostra trasmissione, oggi dedicata all'attesa sentenza per la decisione di Strasburgo sul crocifisso nelle aule italiane. Da Emanuela Campanile è tutto.